Wiki Music. Andrea Falconieri è raccontato da Giorgio Cerasoli.
Definito dalle fonti storiche contagio per la rapidità e le modalità della sua diffusione, il morbo si propagò rapidamente nella città di Napoli e in tutto il Mezzogiorno. Al principio nessuno comprese cosa stesse accadendo, neppure i medici. La paura dominava la società e non solo la gente comune, ma anche i governanti. Questi ultimi, tentando di nascondere la verità, cercavano di tenere a bada la popolazione e di garantire l'ordine pubblico. Le possibili reazioni inconsulte del popolo rischiavano infatti di essere più pericolose della malattia stessa. La prevenzione sarebbe stata più importante di qualsiasi altro provvedimento. Le autorità avrebbero dovuto adottarla in maniera rigorosa, ma nella realtà altre logiche prevalsero, a Napoli come altrove. Anche perché era impossibile limitare completamente gli spostamenti degli individui e le conseguenze furono disastrose per intere popolazioni. L'epidemia di peste bubonica del 1656, di questo stiamo parlando, lasciò un'eredità di circa 1.250.000 morti in tutto il regno. È un dato assolutamente approssimativo. Con tassi di mortalità davvero elevati, dal 43% del Regno di Napoli a circa il 50% della sola capitale. Di fatto fu la principale causa del crollo demografico che si riscontra nel Regno di Napoli a metà del 600. Tra le vittime della peste vi fu anche l'allora maestro della Reale Cappella, Andrea Falconieri, che era nato nel 1585 proprio a Napoli, città in cui era ritornato però solo nel 1639 dopo una vita, come vedremo, piuttosto avventurosa. le notizie sulla vita di Andrea Falconieri, che non di rado troviamo chiamato Falconiero, sono in realtà spesso lacunose, ma cercheremo comunque di orientarci. Lo studio del liuto e del chitarrone deve averlo intrapreso da giovane già a Napoli, molto probabilmente allievo di quel Jean de Mac, italianizzato in Giovanni de Mac, compositore franco-fiammingo che proprio nell'anno di nascita di Falconieri approdava a Napoli dopo un decennio trascorso a Roma. Nella città papale, tra l'altro, era stato membro della congregazione di musici posta sotto l'invocazione della Beata Vergine di Gregorio Magno e di Santa Cecilia, eccetera, eccetera, insomma, quella che sarebbe diventata poi l'odierna Accademia di Santa Cecilia. Torniamo a Napoli, all'epoca meta di spagnoli e fiamminghi provenienti dalla Spagna o dalle altre province di questo ampio regno, del quale, manco a dirlo, la città partenopea e il meridione italiano costituivano il dominio più importante. Così c'era arrivato anche Mac. Eppure Falconieri, che a Napoli c'era addirittura nato, lo troviamo ben presto a Parma, dove entra sotto la protezione del duca Ranuccio I Farnese, grazie al quale potrebbe aver continuato gli studi musicali con Santino Garsi, eccellente liutista di corte. Fatto sta che il giovane Andrea, nel 1604, non ancora ventenne, ha già un incarico a corte come liutista, mentre 6 anni dopo, nel 1610, riesce a ottenere la qualifica di liutista ufficiale di corte, ricevendo una retribuzione mensile di 6 scudi. Ma nel 1614 Falconieri, dopo aver ricevuto il suo stipendio di novembre, scompare da Parma. Nell'archivio di Stato si legge: se n'è fuggito via senza dir niente. Comincia per Falconieri un periodo di peregrinazioni tra alcune città della nostra penisola e non solo, quasi un quarto di secolo relativamente al quale abbiamo oggi solo qualche informazione, cosa che consente di seguire sì i suoi spostamenti, ma sempre con un certo grado di approssimazione. Una sua lettera del dicembre 1615, scritta da Firenze, dove si presume avesse qualche incarico a corte, e indirizzata al futuro duca di Mantova, Ferdinando Gonzaga, suggerisce una certa familiarità con l'ambiente musicale mantovano, acquisita in precedenza. La lettera accompagnava alcune composizioni inviate al nobile, probabilmente nel tentativo di trovare un finanziatore per la loro pubblicazione. Falconieri affermava infatti di avere un intero libro di musiche pronte da mandare in stampa. stampa che andrà finalmente in porto l'anno successivo a Roma e sarà dedicata al neo cardinale Carlo de' Medici, presso il quale probabilmente il liutista aveva trovato un impiego. Il libro primo di Villanelle, a una, due e tre voci, con l'alfabeto per la chitarra spagnuola, il primo parto del mio debole ingegno, lo definisce l'autore, apre una fortunata serie di volumi date alle stampe nei tre anni successivi, ma sfortunatamente a noi oggi è concesso solo di saltare direttamente al quinto libro delle musiche, sempre a una, due e tre voci, apparso nel 1619 a Firenze. Dei rimanenti libri si sono perse le tracce. Un peccato davvero, perché la musica vocale di Falconieri si rivela sempre elegante, raffinata nell'impianto melodico e interessante anche dal punto di vista formale, essendo egli tra i primi a sperimentare la divisione tra recitativo e aria.
Senza alma e senza cuore.
E quando li perdesti?
Quando alla bocca i baci mi porgesti.
Or dimmi come per tua cortesia.
Dal piacer vinto il cuore, l'alma mia, verso la lingua torse e dalle labbra le tue labbra scorse. Così restò quest'infelice salma senza cuore, senza
La stampa del successivo libro sesto di Arie avviene a Venezia, sempre nel 1619, ma non è del tutto sicuro che Falconieri abbia trascorso un periodo della sua vita nella città lagunare. In questo volume, come aveva fatto per il libro primo di Villanelle, il compositore includeva anche un alfabeto per la chitarra spagnola. Istruzioni dunque per chiarire ai meno esperti le modalità di esecuzione. Una scelta che rendeva di fatto più appetibile il volume. Le sue capacità virtuosistiche alla chitarra spagnola, oltre che al chitarrone, strumenti che in quegli anni andavano per la maggiore, a farne le spese di questa notorietà, manco a dirlo, era il liuto, le sue capacità al chitarrone, dicevamo, il musicista di sicuro ebbe modo di metterle a frutto alla corte modenese, una tra le molte corti italiane che egli ebbe modo di frequentare. A Modena, siamo tra il 1620 e il 1621, sembra che si sia anche sposato, ma nel mese di luglio del 1621, improvvisamente, parte per la Spagna, lasciando sul suolo italiano la consorte, ma avendo cura di portare con sé le proprie musiche, presumibilmente un libro di musica per la chitarra spagnola, anche questo andato perduto. In Spagna, secondo quanto lo stesso Falconieri scrive in una successiva lettera del 1647 indirizzata al duca di Modena, egli si trattenne circa 7 anni. Facile presumere che abbia avuto qualche incarico stabile nella penisola iberica. Prima di seguire le vicissitudini di Falconieri, una volta rientrato dal suolo iberico, ma pare si sia recato anche in Francia in quel periodo, merita ricordare altre 2 opere date alle stampe, ancora una volta a Venezia e ancora una volta nel fatidico 1619. Si tratta di un primo libro di madrigali a 5 e a 10 voci, purtroppo perduto, ma probabilmente di grande interesse per capire non solo come Falconieri trattava questa forma mentre Monteverdi portava avanti le sue sperimentazioni tra prima e seconda pratica, ma anche per fare un confronto con le più semplici ma ricercate melodie popolari che il musicista napoletano sviluppava nelle sue villanelle. E poi c'è la raccolta di Sacre Modulaciones a 5 e 6 voci, dedicata all'invictissimo Ferdinando Austriaco, Boemie et Ungherie regi archiduci, una dedica che forse puntava a un incarico alla corte d'Austria, incarico però mai arrivato. E a questa unica opera sacra di Falconieri pare sia toccata, rispetto ad altri lavori, una sorte leggermente migliore, ma non ancora sufficiente per dare soddisfazione al moderno ascoltatore. Sembra infatti sia giunta a noi solo la parte del tenore secondo, effettivamente un po' poco. Ritroviamo Andrea Falconieri nuovamente in Italia nell'ottobre del 1628. Una notizia sicura perché egli prese parte ai grandiosi festeggiamenti in Firenze per celebrare le nozze tra Margherita de' Medici e Odoardo Farnese. Vi fu invitato, pare prima si trovasse a Roma, per via della sua fama di liutista, e a Firenze ebbe di sicuro modo di incontrare quasi tutti i maggiori musicisti italiani, da Frescobaldi a Monteverdi, che, come lui, erano stati coinvolti per celebrare l'unione delle due più importanti famiglie in Italia. Odoardo era ancora un bimbo al tempo della citata fuga di Falconieri da Parma, quella del 1614, ma aveva sentito del comportamento avuto dal musicista, di certo oltraggioso nei confronti del padre. Così, pur avendo bisogno di un nuovo liutista di corte, Odoardo si mostrò riluttante nell'affidare tale incarico al napoletano. L'intervento del cardinale Ippolito Aldobrandini, zio di Odoardo, si rivelò decisivo a questo proposito, così come ebbe il suo peso la bravura di Falconieri nel nuovo stile monodico che si stava diffondendo in Italia. Il musicista sapeva accompagnarlo abilmente col suo chitarrone, una novità per la corte di Parma che alla fine i Farnese non si lasciarono sfuggire, assumendo di nuovo Falconieri il 20 aprile del 1629, al termine dei festeggiamenti per il matrimonio di Odoardo. Dopo il 1635 non si hanno più tracce di Falconieri a Parma. Viceversa lo troviamo a Genova, insegnante al convento di Santa Brigida, dove dunque aveva modo di entrare per dare lezioni di musica alle giovani monache, ragazze provenienti dall'alta società e costrette per convenzione a entrare in convento spesso senza una reale vocazione religiosa. Qui il napoletano si trovò coinvolto in diversi scandali, di cui le autorità religiose venivano informate attraverso le cosiddette denunzie, anonime segnalazioni da parte di informatori fidati. Il poco rispetto che si porta a nostro Signore Dio e a questo nostro monastero di Santa Brigida ci ha risoluto fare sapere alle signorie serenissime «Equalmente tutto il giorno alle nostre grate si fa musica, e li musici sono Falconieri, Giovanni Maria Costa e Giovanni Andrea Ghirardi. Il Ghirardi viene solo, come anco il Falconieri, che c'è stato ancora oggi e ci viene quasi tutto lo giorno. Di più, alla notte vengono a cantare in strada sotto le terrazze del nostro monastero». Insomma, già il fatto di avere così tanta musica in un convento, e magari gli insegnanti erano pure messaggeri dei sentimenti amorosi di qualche pretendente delle giovani fanciulle, tutto questo già era motivo di scandalo. Cosa altro succedesse nel convento, appartiene al gossip storico. Fatto sta che anche Falconieri si deve essere seccato per i molteplici richiami ricevuti dal clero e, probabilmente attirato da migliori incarichi, lasciò Genova nel 1637. Due anni dopo sarà di nuovo a Napoli per l'ultima importante fase della sua vita. Nella città in cui era nato, Andrea Falconieri fu assunto come liutista presso la Cappella Reale e nel 1648, dopo la morte di Giovanni Maria Trabaci, ottenne l'incarico di maestro di cappella. Merita ricordare a questo punto che Napoli, la più popolosa città d'Europa nel primo Seicento, era nel pieno del suo splendore artistico. Ne sono esempi la musica vocale di Gesualdo, quella strumentale di Antonio Valente e Giovanni de Mac, ma anche l'arte figurativa dell'ultimo Caravaggio e l'opera letteraria di Giovan Battista Marino. Trabaci, succeduto a Giovanni de Mac, era stato tra l'altro il primo maestro di cappella nato a Napoli, dopo una lunga serie di musicisti spagnoli che lo avevano preceduto fin dalla metà del XV secolo. Torniamo a Falconieri, che nella città partenopea nel 1650 pubblicò il suo ultimo libro di musica, intitolato «Primo libro di canzone, sinfonie, fantasie, capricci, brandi, correnti, gagliarde, alemane, volte, per violini e viole, ovvero altro strumento a 1, 2 e 3 con il basso continuo». Nel suo incarico ufficiale egli si occupò non solo di musica strumentale ma anche di quella liturgica che veniva regolarmente eseguita alla corte del viceré di Spagna. Siamo negli stessi anni in cui la nuova opera in musica, importata da Venezia, iniziava a diventare popolare anche a Napoli e ben presto arriveranno anche le prime produzioni dei musicisti locali. Gli strumentisti che partecipavano alle rappresentazioni erano forniti dalla corte. Probabilmente a dirigerli era lo stesso Falconieri. Il musicista superò il periodo della famosa rivolta di Masaniello negli anni 1647-48. Come la maggior parte dei musicisti desiderava mantenere il proprio posto di lavoro a corte e prese la parte degli spagnoli. Non superò, viceversa, il grande flagello della peste descritto all'inizio, concludendo nel 1656 un'esistenza che lo aveva visto ai vertici dell'arte musicale italiana. Il suo ultimo libro, dato alle stampe come abbiamo visto nel 1650, si configura come una vera e propria summa della produzione strumentale del tempo. I suggestivi titoli di alcune sue composizioni, La Enamorada, La Soave Melodia, Folias Hecha para mi Señora Doña Tarolilla de Caralenos, sembrano rivolgersi all'ascoltatore ancora oggi con la stessa spontaneità e carica espressiva che il pubblico del XVII secolo aveva già potuto sperimentare.
Il 29 luglio 1656 muore a Napoli Andrea Falconieri. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.